Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 26 marzo. Prosegue la convalescenza del Papa a Santa Marta, annullata la visita con Re Carlo prevista per il 7 aprile. Medio Oriente, 39 vittime nelle ultime ore per i raid israeliani su Gaza. Netanyahu prepara il piano per sfollare i palestinesi dalla striscia. Kiev, Mosca, c'è l'intesa sulla tregua nel Mar Nero. Zelensky, passo nella giusta direzione. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. Buckingham Palace ha fatto sapere che il re e la regina d'Inghilterra, Carlo e Camilla, non vedranno Papa Francesco nell'ambito della visita ufficiale in Italia annunciata dal 7 al 10 aprile. Una nota precisa che è stato deciso di comune accordo di rinviare l'incontro in seguito alle necessità legate alla convalescenza del pontefice, al quale i reali britannici augurano una pronta e piena ripresa. Va avanti intanto il tempo di riposo del Papa come prescritto dai medici. Salvatore Cernuzio.
La convalescenza del Papa, quella che potrebbe e dovrebbe durare due mesi, secondo quanto affermato dai medici al Gemelli sabato scorso, prosegue tra terapia farmacologica per via orale, fisioterapia motoria e respiratoria, quest'ultima in particolare per il recupero della voce, momenti di preghiera personale e la messa, concelebrata nella cappellina a Santa Marta. Il Papa non riceve visite, accanto a sé i più stretti collaboratori e un'equipe medica attiva 24 ore su 24. La raccomandazione è di evitare al momento incontri singoli e di gruppo. La notte al Papa viene somministrata l'ossigenazione ad alti flussi con cannule nasali e la stessa prosegue di giorno ma con una progressiva riduzione. Procede intanto l'attività lavorativa ma non ci sono ancora indicazioni sul programma dei prossimi giorni, inclusi i riti della Settimana Santa. Si attende naturalmente di valutare i miglioramenti previsti.
E ora passiamo alla cronaca internazionale. Se Hamas non libererà gli ostaggi, conquisteremo Gaza. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu oggi alla Knesset. Intanto nella striscia sale il numero delle vittime, 39 nelle ultime ore, 830 dalla fine della tregua e oltre 50.000 dall'inizio delle ostilità il 7 ottobre 2023. Roberta Barbi.
La conquista del territorio della striscia è tra le ipotesi sul tavolo, secondo il premier israeliano Netanyahu, che oggi davanti alla Knesset ha annunciato un aumento delle pressioni da esercitare su Hamas affinché il gruppo liberi i 58 ostaggi che ha ancora in mano. Intanto da Gaza due missili sono stati lanciati verso il sud di Israele. Uno è stato intercettato, l'altro ha colpito Zimraat, una delle comunità di confine. A Gaza la situazione è sempre più difficile. Gli attacchi israeliani delle ultime 24 ore hanno causato 39 vittime, portando così il bilancio dalla ripresa delle ostilità il 18 marzo scorso, dopo due mesi di cessate il fuoco, a ben 830. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, inoltre, sarebbero almeno 50.000 i morti dall'inizio della guerra il 7 ottobre 2023. Nella giornata di ieri, un'inedita ondata di proteste ha coinvolto la popolazione della striscia, che da sud a nord ha manifestato contro fame, freddo e povertà al grido di Hamas fuori. Proteste anche a Gerusalemme contro il governo, accusato di aver tradito i valori israeliani.
Un dialogo con gli USA costruttivo ed efficace, il portavoce del Cremlino Peskov ha espresso soddisfazione all'indomani dell'intesa raggiunta a Riyadh con Stati Uniti e Ucraina per una parziale tregua, con il cessate il fuoco nel Mar Nero, lo stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche, il via libera al monitoraggio delle intese da parte di paesi terzi. Nel frattempo Mosca e Kiev continuano a scambiarsi accuse reciproche sul non rispetto della sospensione dei raid, mentre un tribunale militare russo ha inflitto condanne dai 13 ai 23 anni di reclusione a 23 prigionieri di guerra ucraini con accuse di terrorismo. Dunque, più che un accordo, resta un timido allentamento delle ostilità, come ha dichiarato Eleonora Tafuru, analista dell'ISPI, al microfono di Paola Simonetti.
Certamente lo stop ai combattimenti è una buona notizia, soprattutto per gli ucraini che sono incessantemente sotto il fuoco russo da 3 anni. È però una tregua solo parziale, una tregua solo nel mare e nei confronti delle infrastrutture energetiche, quindi i civili sono ancora esposti ai bombardamenti russi. Ed è una tregua che la Russia è intenzionata ad usare per portare avanti le proprie istanze, soprattutto per quanto riguarda un allentamento delle sanzioni. condizioni.
La Russia ha posto le sue condizioni, fra cui c'è anche quella di voler interloquire solo con gli Stati Uniti. Che peso ha questa posizione su tutto questo capitolo dei negoziati?
Ma è un peso enorme, nel senso che la Russia è vista adesso come l'elemento, diciamo, cruciale per l'avvio e il prosieguo dei negoziati. L'Ucraina chiaramente in una posizione più vulnerabile alle pressioni americane, invece Washington, la Russia, la deve attrarre e lo sta facendo soprattutto attraverso incentivi.
Sono oltre 300.000 i comuni in Italia che hanno aderito alla campagna Ripudia di Emergency, che riafferma l'importanza dell'articolo 11 della Costituzione italiana sul ripudio appunto della guerra, soprattutto dopo l'approvazione da parte del Consiglio europeo del piano Rearm Europe. Ascoltiamo Michela Greco dell'ufficio eventi di Emergency al microfono di Gianmarco Murroni.
Nel 2025 l'Italia ha preventivato di destinare 32 miliardi di euro alle spese militari, di cui 13 per i nuovi armamenti, con un rialzo notevolissimo. In realtà c'è bisogno di diritti, di difendere i diritti, di difendere la sanità pubblica, l'istruzione, e noi appunto con la campagna Ripudia stiamo cercando proprio di dire questo e di far sentire anche la voce.
Questa campagna assume ancora più rilevanza dopo l'approvazione da parte del Consiglio europeo del Rearm Europe.
È scritto nella nostra Costituzione che l'Italia ripudia la guerra. Sempre di più, visto questa corsa al riarmo e questa tendenza a considerare la guerra come una cosa normale, non parlando abbastanza di quello che porta come conseguenze, quindi le vittime, soprattutto le vittime civili, diventa sempre più importante e sempre di più appunto noi stiamo riscontrando un bisogno da parte della cittadinanza di dirlo insieme a noi.
Dare voce a chi chiede di vivere, a chi chiede di non essere messo davanti ad una scelta viziata dal dolore e dalla sofferenza, queste le intenzioni che muovono la richiesta di partecipazione di 4 malati terminali al giudizio di costituzionalità sull'aiuto al suicidio che si svolgerà oggi presso la Corte Costituzionale. La Corte rivaluterà in questa occasione i requisiti del 2019 per accedere al suicidio assistito. Marco Guerra ha intervistato Carmelo Leotta, avvocato che segue l'iniziativa giudiziaria dei 4 malati che vogliono appunto partecipare al giudizio della Corte.
Nel 2019 la Corte Costituzionale aveva consentito l'accesso al suicidio assistito alle persone che si trovano contestualmente in 4 condizioni, che quindi devono esserci tutte e 4 insieme, che sono la patologia irreversibile, la sofferenza fisica o psicologica non più tollerabile, il trattamento di sostegno vitale e ovviamente la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. Adesso la consulta si dovrà esprimere sulla conservazione del requisito del trattamento di sostegno vitale, cioè prevedere anche la necessità di questo trattamento tra i requisiti indispensabili.
Secondo alcuni osservatori, i vostri assistiti vogliono meno libertà.
I nostri assistiti non vogliono meno libertà, vogliono una libertà diversa, cioè non una libertà di chiedere la morte. Loro è una appello per avere una libertà dal dolore, una libertà dalla solitudine, una libertà dall'abbandono.
Di 24 morti e 19 feriti il bilancio dei gravi incendi che stanno interessando la Corea del Sud, mobilitati oltre 6.700 pompieri. Anche se la nostra storia ci appare rovinata, abbiamo sempre la possibilità di consegnarla a Dio e di ricominciare. Così il Papa, nel testo della catechesi preparata per l'udienza generale che si sarebbe dovuta svolgere oggi in Piazza San Pietro. Sentiamo Tiziana Campisi.
Ci sono incontri nella vita che sorprendono, che ci consentono di intraprendere un nuovo cammino. Francesco sceglie il colloquio di Gesù con la Samaritana per spiegare che Cristo ci attende e si fa trovare proprio quando pensiamo che per noi non ci sia più speranza. La donna che Gesù incontra al pozzo di Giacobbe forse si sentiva giudicata, condannata, non compresa per il suo vissuto, ma Cristo vuole aiutarla a capire dove cercare la risposta vera al suo desiderio di essere amata. Gesù ha sete della salvezza di quella donna, chiarisce il pontefice, così si fa conoscere da lei come il Messia e la aiuta a rileggere in modo nuovo la sua storia. A quel punto la Samaritana corre al suo villaggio per raccontare di quel suo incontro, dimenticando la sua anfora ai piedi di Gesù, un particolare dal quale dedurre che il passato non è più un peso. La missione dunque scaturisce dall'esperienza di sentirsi amati, fa notare il Papa, aggiungendo che per andare ad annunciare la buona novella abbiamo bisogno prima di deporre il peso della nostra storia ai piedi del Signore, perché solo persone riconciliate possono portare il Vangelo.
tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticano e Vatican News. Da Alberto Giovanetti in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.